25 aprile, l'Italia è libera.
Il titolo è...
Lenny Cast, esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charm, Mahamantra, Hare Krishna.
Ari Ari Ball, carissime amiche ed amici di Lennycast. Oggi è il 25 aprile ed è la festa della liberazione. Quest'anno vogliamo dedicare l'intero podcast alle testimonianze perché, e ne sono profondamente convinto, che solo attraverso le testimonianze altrui si possa tenere viva la memoria e nel nostro piccolo sentiamo l'esigenza di portare avanti certi messaggi di libertà, di fratellanza, ma soprattutto di unione. I tempi che ci troviamo a vivere oggi non sono certo dei migliori. Nel nostro paese tira una brutta aria. Viviamo come in una sorta di ritorno al passato, che onestamente non ci piace. Per fortuna abbiamo questo spazio che ci permette di poter esprimere le nostre idee in totale libertà. Questo è dato dal fatto che, essendo un podcast indipendente, non dobbiamo rispondere a nessuno che dall'alto ci dica cosa possiamo o cosa non possiamo dire. La puntata odierna vi racconta degli episodi di censura. La prima accaduta nel 2017 a Pavia. Il giornalista Piero Scaramucci fu zittito e gli fu impedito di leggere il suo monologo sul 25 aprile di quell'anno. Per arrivare ai giorni nostri vi proponiamo il monologo di Antonio Scurati, di cui tutti oggi ne conosciamo la storia, e lo facciamo in un modo corale, ossia letto da tante voci che, come noi di Lennycast, hanno voluto testimoniare la voglia di libertà che giorno dopo giorno viene messa in pericolo. A conclusione di questo episodio vi offriamo una magistrale interpretazione del monologo di Franca Rame dedicato a Mamma Togni, soprannome di Giuseppina Modena, partigiana medaglia d'oro della Resistenza che durante la Seconda Guerra Mondiale perse il marito e il figlio 22enne. Recitato dalla nostra Viviana Gabrini. Buon 25 aprile a tutte e tutti!
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio e di interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
avrei esordito dicendo che il 25 aprile è la liberazione dal nazifascismo, ma non solo. È liberazione da dittatura, da servitù, da arroganza, da violenza, violenza sui più deboli soprattutto, dal razzismo, dalle deportazioni, dalla cultura della subordinazione della donna. Liberazione da culture sorde, autoritarie, anche cultura delle clientele, dalla retorica. Insomma, è liberazione in senso lato, aria nuova. È come quando ci si libera da una malattia, da un incubo, si spalancano le finestre, si torna a respirare e si torna a guardare al futuro. La liberazione non risolse i problemi, ma aprì la strada a risolverli. In questa aria nuova non c'è niente di romantico. Come non si stancava di ricordare Ferruccio Parri, la liberazione fu il risultato di una lotta armata. Si era in guerra, non un movimento di opinione. Una prova durissima, fatica, pericolo, rastrellamenti, fucilazione di massa, ritorsioni, rappresaglie e morte in continuazione. Una prova durissima, sostenuta dal popolo, altrimenti non sarebbe stata possibile. Una guerra, ma nessun culto delle armi, anzi, con la speranza che mai più sarebbe stato necessario né usare né esibire armi. L'Italia ripudia la guerra, è scritto nella Costituzione, articolo 11. Costituzione che è il frutto della resistenza e della liberazione. E nella Costituzione ci sono le basi della nostra libertà, dei diritti della persona, della democrazia, cose che riguardano il lavoro, la salute, le pari opportunità, l'eguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di razza, religione, sesso, credo politico, senza differenze, rispetto della persona, diritto d'asilo, istruzione, molto altro. Ecco, principi, prescrizioni. Poi dovrebbero venire leggi, politiche che mettano in atto questi principi. C'è un celeberrimo discorso molto bello di Pietro Calamandrei, discorso agli studenti della Cattolica di Milano nel 55. Citava l'articolo 3, che dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Calamandrei dice: la Costituzione italiana non è una Costituzione immobile, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire, che mira alla trasformazione della società. Se, per esempio, ci sono libertà giuridiche e politiche, ma le disuguaglianze economiche rendono impossibile a molti cittadini di essere persone, ecco, queste norme diventano inutili e la Costituzione resta un pezzo di carta. È dunque la politica che deve attuare la Costituzione. L'ordinamento sociale va gradualmente modificato secondo l'indicazione della Costituzione. Ancora oggi il professor Smuraglia, eminente costituzionalista, presidente emerito dell'ANPI, ripete in continuazione che parti importanti della Costituzione non sono ancora attuate. Noi sappiamo che ogni modifica incontra resistenze, è naturale. Conflitti che a volte mettono persino a rischio la democrazia. In effetti la democrazia è cosa fragile. L'attacco più forte che ha subito la nostra democrazia fu esattamente 50 anni fa. La strategia della tensione. Piazza Fontana, il massacro della Banca dell'Agricoltura. Le bombe sui treni. La strage di Brescia e decine di altri attentati. Terrorismo fu terrorismo. Cioè uccidere non tanto avversari, ma gente comune. In banca, in treno, in piazza, per seminare panico. Oggi sappiamo che furono mani fasciste, utilizzate da settori dei servizi segreti italiani e stranieri, e sappiamo che cercarono di vanificare le lotte sociali, conquiste civili importanti, lotte che si erano sviluppate negli anni 60, su molti temi, diseguaglianze sociali, salari, ritmi di lavoro, diritti dei lavoratori, diritto allo studio, ruolo delle donne, diritto alla casa, diritti dei malati psichiatrici, diritto alla salute in generale. Ecco, questi alcuni dei temi delle lotte degli anni 60 che oggi possiamo definire di assoluta rilevanza costituzionale. Temi che toccavano evidentemente interessi potenti, ma mettevano anche in discussione l'assetto autoritario e patriarcale di alcuni aspetti della nostra società. Contro queste lotte agì sanguinosamente il complotto e fu sull'orlo di vincere, di sospendere i diritti costituzionali. Chi fermò questo attentato alla democrazia fu il popolo. Quell'immensa folla che ai funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana invase il centro di Milano, silenziosa e durissima, e sconsigliò di fatto avventure autoritarie. La liberazione ci ha dato la libertà per tutti, anche per chi è nostalgico del passato. Ci ha dato la Costituzione, uno strumento dinamico, appunto, come diceva Calamandrei, che ci fornisce strumenti per affrontare i grandi nodi del presente. Sono i grandi problemi di oggi che vanno affrontati e nella Costituzione ci sono gli spunti per come legiferare in materia. Parlo delle diseguaglianze che di fatto escludono tanti dal diritto a una vita dignitosa. Parlo degli immensi poteri economici che decidono dei nostri destini. Parlo dell'ambiente, squassato dal profitto, come ci dicono i ragazzi che manifestano, e poi le migrazioni, l'accoglienza, il diritto d'asilo. L'articolo 10 della Costituzione prevede accoglienza a chi nel suo paese è impedito nell'esercizio delle libertà democratiche. E parlo anche dei modelli di sviluppo della società, in quale direzione l'economia, l'ordinamento sociale si deve sviluppare. Parlo della necessità del pluralismo, come testimoniano i firmatari della Costituzione, persone che erano di culture diverse, diversissime fra loro, ma concordi nella necessità del confronto e della convivenza civile. Le grandi complessità dei problemi trovano indicazioni della Costituzione e richiedono pensiero e partecipazione di tutti. La sovranità appartiene al popolo, articolo 1 della Costituzione. Il 25 aprile è una data solenne. Ridurla a una festa qualsiasi, come ho sentito proporre da qualcuno, o addirittura cancellarla, non è accettabile. Vuol dire non sapere quale enorme, epocale passo in avanti fece l'Italia conquistando la libertà. Non ci dobbiamo stancare di ribadirlo e spiegarlo, con pazienza e con fermezza, a partire dalle scuole. Nelle scuole, se nelle scuole si spiegassero sistematicamente fascismo, resistenza, liberazione, costituzione, se si facesse questo lavoro, molti giovani non si lascerebbero attirare dalla nostalgia di un uomo solo al comando. Ci abbiamo già provato, non ha funzionato, ha provocato tragedie.
Lenicast. Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924.
Lo attesero sotto casa in 5, tutti squadristi venuti da Milano. Professionisti della violenza, assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini.
l'onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l'ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso aperto alla dittatura fascista, fu sequestrato in pieno centro di Roma, in pieno giorno, alla luce del sole.
Si batté fino all'ultimo, come aveva lottato per tutta la vita. Lo puglianarono a morte, poi ne scempiarono il cadavere. Lo piegarono su se stesso per poterlo ficcare dentro una fossa scavata malamente con una lima da fabbro.
Mussolini fu immediatamente informato. Oltre che del delitto, si macchiò dell'infamia di giurare alla vedova che avrebbe fatto tutto il possibile per riportarle il marito.
Mentre giurava, il duce del fascismo teneva i documenti insanguinati della vittima nel cassetto della sua scrivania.
In questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l'omicidio politico di Matteotti. Si commemorano anche le stragi nazifasciste perpetrate dall'SS tedesche, con la complicità e la collaborazione dei fascisti italiani nel 1944.
Ed eccole dunque queste stragi, le più efferate: Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani.
Tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati. Queste due concomitanti ricorrenze luttuose, primavera del 24, primavera del 44, proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica, non soltanto alla fine o occasionalmente, un irrimediabile fenomeno di sistematica violenza politica, omicida e stragista.
Lo riconosceranno una volta buona gli eredi di quella storia? Tutto purtroppo lascia pensare che non sarà così.
Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell'ottobre del 2022, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via.
Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza.
Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, la persecuzione degli ebrei. Senza mai ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista,
ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Infine, ha disconosciuto il ruolo fondamentale della resistenza nella rinascita italiana, fino al punto di non nominare mai la parola antifascismo in occasione del 25 aprile 2023.
Mentre vi parlo, siamo di nuovo alla vigilia dell'anniversario della liberazione del nazifascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra.
Finché quella parola, antifascismo, non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana.
Franca Rame. Mamma Togni! Mamma Togni! I fascisti sono in piazza! Su, a Montebeccaria! Faglielo parlare in piazza! Due ragazzi da in fondo alle scale, il sorvegno da Ciamà. Chi è che parla? Chi è sto fascista? Cervello! Sto bastardo! Anduma, andiamo! Aspetta che prendo il bastone, che ho la caviglia gonfia e mi devo appoggiare. Adesso ho capito perché sono venuti quei due compagni del partito. Volevano essere sicuri che nessuno era venuto ad avvisarmi. Dicono: sei vecchia, non metterti in mezzo, ti può far male e poi soprattutto non farti strumentalizzare. Stai a casa, non ti mettere in mezzo. Anduma, per i fascisti non sono mai vecchia. E che cos'è che mi vengono a dire? Che mi faccio strumentalizzare? Contro i fascisti? Sti neri bastardi. bastardi che hanno il coraggio di venire a sputare discorsi di merda in una piazza dove hanno ammazzato 14 ragazzi davanti alle loro madri. Anduma! Anduma! Quando sono arrivata sulla piazza, intorno al palco c'erano 4 gatti e tutti intorno i baschi neri, carabinieri. Io ho detto ai ragazzi che mi accompagnavano: voi fermi qui, guai a chi si muove. Ah no, mamma Toni, veniamo con te. No, zitti e fermi lì, se no torno indietro. Vado da sola, che a me non mi tocca. Vado zuppo in zuppetta col mio bastone. Arrivo sotto il palco. Permesso? Permesso! Sopra, attaccato al microfono che pareva che se lo mangiava, c'era il cervello bastardo che vociava e sbracciava come un vigile all'incrocio nell'ora del traffico. Io col bastone gli do un colpo sulla canna del microfono, che la testa del microfono gli sbarlocca in bocca da fargli crodare tutti i denti, e poi mi metto a cantare: fascisti bastardi e neri, ci avete scannati ieri, di nuovo siete qua. Quello si ferma di sbragare al microfono e mi guarda e un po' riattacca. Io canto ancora, lui si impappina. Dal fondo della piazza sotto i portici cantano anche i ragazzi. Poi col bastone gli mollo una stangata proprio sul ginocchio, che lui, il cervello, si è messo a sbragare come un gatto quando lo castrano. Il capitano dei carabinieri mi viene vicino, mi prende per il braccio e mi dice: ma signora, è impazzita! Che fa? Ma non lo sa che è proibito cantare? Disturba il comizio! No, caro il mio tenente, l'ho degradato subito, è il comizio che disturba me, perché questi qua sono gli assassini di appena l'altro ieri, quelli che qui, in questa piazza, hanno accoppato come cani dei ragazzi che non gli avevano fatto niente per rappresaglia. Va bene, va bene. Adesso questi hanno l'autorizzazione. L'autorizzazione da chi? Dalle mamme dei fucilati. Ehi, gente! Mamme di Montebeccaria! Vi hanno chiesto l'autorizzazione per venire qui a fare sta porcata? Dico a voi, venite fuori da sotto il portico. Su, stremi! Fera! Parli! La prego, signora, la smetto, altrimenti sarò costretto a portarla via di peso. Ah sì? Provi a mettermi una mano addosso e io casco giù per terra, faccio la svenuta e lui deve far venire qui a sollevarmi almeno 10 uomini, che io sono 90 chili all'ombra. L'avverto. Se per quello posso disporre, mi fa il capitano, posso disporre anche di 70 uomini. 70 uomini? Bravo! E lei, per far parlare sto bastardo schifoso assassino, viene qui con la difesa di 70 uomini. Ma guardi che qui le persone oneste mica hanno bisogno di essere protette, si vero in parlare. Noi comunisti qui parliamo a tutte le ore e senza gendarmi. Il fatto è che voi ce lo imponete con la forza, sta faccia di merda del cervello. Non dica così, è un senatore. Senatore? Senatore della Repubblica nata dalla Resistenza? Donne! Ehi, gente! Avete sentito a che cosa sono serviti i nostri figli? I nostri uomini accoppati, morti, ammazzati per la liberazione? Fare una repubblica con il Senato dove ci vadano a sbragarsi ancora sti figli di puttana? Adesso basta, signora. Sono costretto ad allontanarla. No. Se lei è un uomo onesto, lei allontana quel bastardo. Se no lo allontano io a bastonate, perché se voi avete il fegato, il cuore di semolino bollito, parlo a voi, donne e uomini di Montebeccaria. Io vi dico che non ci sto a farmi insultare e a far insultare mes vieux, che l'hanno ammazzato proprio come se fosse l'altro ieri, e mio marito, che nel 23 a bastonate gli stessi fascisti gli hanno fatto vomitare i polmoni. E gridavo e non so più che cosa ho detto. Fatto sta che dal fondo sono venuti avanti 2 o 3 uomini e poi qualche donna, i ragazzi,
Io gli avevo detto di non muoversi. E allora sti baschi neri non gli è sembrato vero. Sono partiti a fare la carica contro i ragazzi e giù a pestare con rabbia, senza che ci fosse ragione. E il capitano e due guardie che mi spingevano via spintoni, che ormai nella confusione nessuno ci faceva più caso, e mi hanno fatto dei lividi alle spalle e alla schiena, che ce li ho ancora adesso. Ma in quel momento manco li sentivo. Ero preoccupata per i ragazzi. Gli davo «Basta! Carogne, maledetti! Cosa c'entrano loro? Cosa vi hanno fatto? Perché me la prendete con loro? Nazisti!» Ce n'erano tre o quattro che erano finiti per terra, di ragazzi, con la testa che sanguinava, e li prendevano lo stesso a calci. E poi come sacchi li hanno sbattuti dentro una camionetta, tutti e 11. «Dove li portano?» «Cari monsieur, giù alla caserma?» «Al Duma! Una macchina, portangio in caserma, presto! E vi alter, andate a chiamare qualche avvocato dei nostri!» Arrivo giù davanti alla caserma e lì con uno del partito, un assessore, cerchiamo di convincere il maresciallo a lasciarci parlare con il questore, con qualcuno, per dirgli come erano andate le cose. Di botto il maresciallo fa finta come se qualcuno gli ha dato un pugno e cade per terra facendo lo svenuto. Io ero lì a un metro, nessuno lo aveva toccato. Ma come una valanga arrivano una cinquantina di baschi neri e giù botte d'orbi sulla testa dell'assessore che crodava sangue dappertutto. Io mi metto a gridare «Porci! L'avete combinata e tu figlio di una cagna del maresciallo che hai fatto la commedia! Assassini! Fascisti!» Mi prendono di peso, mi impacchettano e mi portano dentro. Processo per direttissima. Intanto che mi facevano le generalità, sento la gente giù in piazza, i compagni che gridavano «Fuori! Fuori mamma Togni! Fuori mamma Togni!» E io, a sentire come mi volevano bene, ero così contenta che ci avrei fatto la firma a farmi arrestare tutti i giorni. E il commissario che era appena entrato, che non si era accorto che io ero lì, coperta dalla porta, ha detto «Chi è quello stronzo che ha sbattuto dentro la Togni? Ma cosa gli è venuto in mente? Ci combinava meno casino se arrestava il Presidente della Repubblica in persona!» E io, come se niente fosse, ho cominciato a cantare come fra me medesima «Bastardi fascisti neri, ci avete scannati ieri, di nuovo siete qua!» Tutti zitti, sono usciti quasi in punta di piedi, che non ce la facevano a stare lì. L'unico che è rimasto era un maresciallo piuttosto giovane che mi guardava con un mezzo sorriso come intimorito. «Io», mi fa, «a lei la conosco, signora, perché mio papà era comandante partigiano sulle montagne della Liguria. Era nella terza formazione garibaldina ligure?» «Sì». «Ah, quello dove c'era la lasagna? E come si chiamava tuo padre?» «Mirko. Mirko era il suo nome di battaglia.» «Ma è morto il Mirko? Lo hanno fucilato?» «Sì, è così. Io avevo solo 3 anni quando l'hanno ammazzato. Era bravo tuo padre, bravo partigiano Mirko. E tu sei entrato nei carabinieri? Bravo, ti sei messo il vestito della festa per i padroni.» Ha abbassato gli occhi, è diventato bianco. O forse mi è sembrato che in quel mestiere lì ci viene la pelle col color fisso. Beh, poi il processo è stato tutto da ridere. Il giudice era preoccupato di sbolognarmi via, di tirare dentro i ragazzi, di incastrarli da soli, soltanto loro. Faceva fin pena. «Lei, signora, si è certamente trovata lì nella piazza per caso, vero? Passava, ad ogni modo, cercava di aiutarmi, mi dava l'imbeccata, quel colpo di bastone sul microfono e sul ginocchio del senatore dell'MSI è stato del tutto fortuito.» «No, no, che fortuito! Gliel'ho dato proprio giusto di volontà, che ce l'avrei dato volentieri anche in testa, che la prossima volta gliela spacco la testa se viene ancora, sto maiale di un fascista!» «Prego, signora, ma non si esprima così, capisco che lei è sconvolta.» «No, no, io sono calma.» «No, lei è sconvolta, come era certamente sconvolta
quando ha gridato porci fascisti ai poliziotti e così ha incitato quegli scalmanati di ragazzi. Ma prima di tutto scalmanati erano i poliziotti e non i ragazzi. E poi c'hanno una strana maniera di fermare la gente con i poliziotti lì. A calci a botte in testa, come se giocassero alla limpa. Va bene, d'accordo, ma il fatto di gridare fascisti porci, lo sa che è reato? Certo che lo so. Al tempo che eravamo in montagna, quelli che li sbattevano contro il muro crepavano convinti che dopo la liberazione, quelli che li stavano ammazzando, non ci sarebbero stati più. E invece sono lì, tutti, a comandare i corpi speciali della polizia. Io li chiamavo porci fascisti allora e adesso li chiamo ancora porci e fascisti. E il giudice sbianchiva, si impappinava, ma io avevo capito che l'unico mezzo per tirar fuori gli 11 ragazzi era quello di pestare forte io. A me non ce la facevano a condannarmi, si sputtanavano troppo. E così hanno dovuto sbattere all'aria il processo e lasciarli liberi tutti, almeno per adesso. Che festa quando siamo venuti fuori, tutta la gente, i compagni che ci baciavano, i canzoni, mamma Togni di qua, mamma Togni di là, e chi mi tirava per la manica, chi mi salutava col pugno chiuso. Che bello, pareva come la liberazione, una festa. Peccato che non ci sia più il mio ragazzo, mio figlio, a vedere sta festa. Mamma, mamma, se io non torno, tu resti coi compagni finché finisce. Tu resti con loro. Sì, caro, io resto. E come facevo a lasciarli? Io facevo l'infermiera, ero diplomata. Senza vantarmi, ero brava. Avevo da curare fino a 50 feriti nella mia infermeria. Mi ricordo quando c'è stato il rastrellamento dei mongoli. Volevano che io me la squagliavo in ospedale, che mi avevano trovato un posto, ma io piuttosto crepare. Mi sono presi i miei 32 ragazzi feriti e passin passin, quello zoppo si aiutava con quello con l'occhio tappato, quello con la ferita nella pancia, lo portavano in barella due che erano feriti di striscio alla testa. Sembravamo la carovana dei disperati, ma andavamo avanti e con me si sono salvati. Li ho salvati tutti. Il guaio era trovare da mangiare, mangiare per 32 e ogni giorno. Io li sistemavo in una cascina sotto un ponte e poi andavo alla cerca, casa per casa. E dappertutto, sti contadini, sti montanari, con tutto che non avevano quasi più niente, si tiravano via la roba dalla bocca per aiutarci. Stracciavano le lenzuola per darmi delle bende per i feriti, lenzuola belle di corredo. Invece, capitava che magari andavo a chiedere in qualche famiglia di sfollati, gente benestante dentro le villette, e quelli dicevano, no, non possiamo dare niente. E allora io tiravo fuori di botto la mia P38 15 colpi e gliela picchiavo sotto il naso e gridavo, visto che sei così taccagno, allora sputa fuori tutto quello che ti chiedo, se no ti ammazzo, pidocchio, e vergognati, che sti ragazzi muoiono anche per te. Sì. Ho fatto anche delle rapine per salvare quei ragazzi, i miei ragazzi. C'è qualcosa da dire? E lo farei ancora oggi. I miei ragazzi. Ero la loro mamma. Mamma Togni. Guai a chi toccava mamma Togni. L'americano, il comandante, diceva a mamma Togni non si dice mai di no. E tutti mi ubbidivano. Quando quel giorno di primavera del 44 mio figlio era andato giù, che dovevamo prendere la caserma dei briganti neri. Dopo un'ora vedo tornare il Ciro, bianco, che mi dice «L'hanno ferito, Tuo figlio è ferito. Fermo lì. Guardami, Ciro. Io non piango. Non grido. Guardami in faccia. Io non piango. È morto, vero? Io lo so che è morto, sì. Me l'hanno portato su in braccio. In due. Mi sono messa seduta e me l'hanno messo sulle ginocchia. Aveva un buco piccolo qui, sul collo. Poi i compagni me l'hanno portato via. L'hanno portato sotto il portico. Io allora sono andata dentro, nello stanzone dove c'erano tutti i miei ragazzi feriti. E gli ho detto: «Fiei, ragazzi, mio figlio è morto. Adesso non ho più nessuno che mi chiama mamma. E io ho bisogno». E è stato un gran silenzio. E poi: «Mamma! Mamma!» si sono messi a gridare tutti. «Mamma!» e urlavano con le lacrime. «Mamma! Mamma! Mamma!» E per tutti, da allora, sono rimasta mamma Togni. E non mi fanno su di me. Sei vecchia, non metterti in mezzo, il tuo dovere l'hai già fatto. No, no, finché questi assassini intorno, sti fascisti, bisogna andare in piazza, insegnare a sti giovani, sti fiori, star con loro, dirgli cosa è successo allora sulle montagne, perché così imparano. No, non mi vengono a dire sta a casa che sei vecchia. È vecchio solo chi se ne sta a casa, coi piedi al caldo e magari con la berretta in testa, la berretta che gli ha imprestato la DC di Fanfani e Andreotti. Quelli sì che sono vecchi, anzi, sono già morti.
Care amiche e amici di Lenicast, siamo arrivati in chiusura di questo episodio. Vi ricordo che siamo presenti sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci nella nostra pagina Facebook per poter commentare in libertà ogni episodio. E come sempre, prima di congedarmi, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso, grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Maybe Black Mesa, that was a joke.